www.redigio.it e la storia continua. Gli spazi della festa contadina. Il santuario. Se il complesso chiesa-cimitero rappresentava lo spazio delle certezze soprannaturali, quelle coerenti con la grande regola, per il contadino il santuario si configurava in qualità di luogo del miracolo, del possibile intervento di salvezza posto al di fuori della regola stessa, che governava il vivere terreno e si allargava alle immutabili leggi dello spazio divino. Questo concetto si poneva così in contrapposto a calamità umane e naturali che irregolarmente, ma inevitabilmente, si presentavano, senza che fosse possibile una pur minima previsione. E tali erano le pestilenze, la follia, le disgrazie in genere, i morbi che infierivano sugli animali domestici, le grandinate e la siccità cui si teneva sempre dietro la carestia e le guerre. Così questa imprevedibile sequela di piccole o grandi tragedie era bilanciata da un pure imprevedibile atto di predilezione, di grazia, di misericordia, e che si identificava nel miracolo e che poteva entrare nel gioco quello complesso dell'esistenza e della sopravvivenza. A questo genere di culto era dedicato lo spazio sacro del santuario. Ogni circoscrizione parrocchiale, si può dire, ne conteneva uno, piccolo o grande che fosse. Fatta esclusione del cimitero, in questo caso inesistente, la disposizione dei suoi elementi era pertanto molto simile a quella della chiesa, con particolarità ben definite. Innanzitutto, il recinto sagrato era molto più vasto, i porticati più estesi e la superficie coperta della chiesa più limitata. Nel caso di grandi e celebrati santuari, la differenza tra i due spazi assumeva delle proporzioni impressionanti. Era questa la conseguenza di un diverso uso liturgico a cui era destinato l'impianto. Una soltanto era la grande festa che vi si celebrava nel corso dell'anno, e in quell'occasione i riti, moltiplicandosi all'interno nell'arco di una o più giornate, poteva soddisfare le necessità di intere folle in uno spazio relativamente limitato. Ma mentre la vera grande festa corale si svolgeva soprattutto all'aperto e nel grande spazio cintato. Per tutto il resto dell'anno il santuario era sì sempre aperto nelle giornate festive, ma l'afflusso dei fedeli era spicciolo e governato da motivi particolari, spesso personali, a meno che non si profilassero degli eventi minacciosi per tutta la comunità. E in questi casi la grande manifestazione religiosa era sempre possibile. Il tipo di festività che vi si celebrava condizionava il carattere del tutto particolare del complesso. Il prato dava sempre ricetto ad una vera e propria kermesse popolare, quieta, rispettosa dei caratteri sacri dell'ambiente, ma non per questo priva di vivacità e colore. Il pranzo sull'erba, i motti che si rincorrevano, i canti di tipo popolaresco religioso che si ascoltavano nelle cerimonie, gli originali canti corali espressi dai vari gruppi che liberamente e casualmente talvolta si fondevano in un solo totale e formidabile impegno corale. A cantà, sa va fino sotto al ciel, così dicevano motto bergamasco, e la diluizione, il movimento della massa delle persone accentavano i caratteri lieti delle ricorrenze. Non solo, ma nel momento della grande festa il santuario assolveva anche un'altra importante funzione. In un mondo di paese regolato da leggi autonome e autarchiche, segnato da un isolamento costante, afflitto sovente dal becero complesso del campanile che provocava le indecenti botte del dopo dottrina, a cui ne parleremo in seguito, e la presenza di questo elemento significava una pacifica possibilità del festoso colloquiare tra comunità diverse accorse per la gran festa, di intessere rapporti sentimentali, di avviare tra i giovani delle diverse comunità, matrimoni non sempre auspicabili se realizzabili nell'ambito ristretto dei piccoli paesi, dove spesso tutte le famiglie erano tra loro imparentate. Inoltre, le corse, i giochi, l'affanno lieto, le eccitazioni alimentavano una lieve ma sensibile trasgressione delle severe regole di ogni giorno, e quest'aria di umanissima licenza consentiva uno scambio più vivo di attenzioni, di offerte, tacite o scoperte, scherzose, spesso nel manifestarsi e serie nell'intento, che culminavano nella gentile pantomima del fazzoletto lasciato cadere dalla donna e raccolto o lasciato dal giovane, secondo il gradimento, senza che questo appello potesse scoprirsi indifeso allo scherzo o all'irrisione dispettosa di possibili invidie o di rivalità. Questo rito, è vero, accadeva spesso anche sui sagrati delle chiese di paese, ma il suo luogo di elezione era il ripiano erboso del santuario. Qui vi era più disponibilità di tempo e di se stessi. Qui la generale allegria imponeva minori legami al comportamento. La confusione permetteva un discreto appartarsi dai nuclei familiari. La presenza di bancarelle offriva il destro a piccole ma importanti cortesie. Vista in questa prospettiva, assieme religiosa ed umana, l'area del sacro recinto giustifica la sua vasta dimensione avvolgente, la chiesa, che ne era dominata, a differenza del sagrato di paese che si presentava invece sempre dominato dalle architetture incombenti. Su questa grande platea potevano disporsi vere folle che nei luoghi più celebrati spesso debordavano nei boschi o nella campagna circostante. Le bancarelle, destinate alla vendita di semplici oggetti di culto o dolciumi di poco prezzo, erano collocate sotto i porticati. Talvolta la festa era affiancata da un vero e proprio mercato. Questo accadeva soprattutto nelle plaghe, dove l'assenza di un grosso paese non consentiva il mercatone a scadenze fisse. L'interno della chiesa conservava una fisionomia del tutto particolare, dovuta al rivestimento di grazie ricevute, dipinte, di cuori d'argento, stampelle, lampade votive e altri segnacoli devozionali. E questa eterogenea tappezzeria conferiva allo spazio un senso arcano e misterioso, annullando totalmente la visione di una struttura muraria razionale e comprensibile nel suo esprimersi, e sostituendola con una frammentaria e disordinata parata dell'irrazionale, carica di estro, di accesa fantasia e di colore. La lettura di queste testimonianze era di per sé affascinante, sia per il contadino che ne traeva modelli di comportamento, sia per la persona colta che poteva intravedervi alcuni dati fondamentali dello spirito dei campi. L'interno era così destinato anche alla sosta pensosa e meravigliata, di fronte alla dimensione del miracolo espressa dai vivaci pittori delle grazie ricevute. Osservato nel suo insieme, il complesso del santuario offre così un disegno meno regolato dalle leggi e dall'istinto razionalizzatore dell'uomo contadino, quale può essere intravisto nella chiesa del villaggio o nel suo intorno. Vi si nota il prevalere di ritmi sensibili e di spazi aperti alla libera anarchica geometria degli elementi naturali. Per un verso nella dilatata e dinamica visione del recinto, per l'altro nella magica grotta avvolgente, incrostata dalle immagini di inaudite meraviglie. Non entra in questo discorso se non per quanto concerne il dimensionamento generale e la funzione in sé. La strutturazione, l'aspetto di grandi santuari, taluni costruiti da rinomati architetti provenienti dalle città e pertanto realizzati secondo partiture e stilemi comunque estranei allo spirito contadino. In ultimo elemento si aggiungeva, collocato all'esterno del recinto, era la Via Crucis, dipinta da anonimi pittori locali all'interno di una serie di cappellette, tante quante erano le stazioni liturgiche, fiancheggianti un ampio sentiero che collegava il santuario al paese più vicino. Queste vie, abbondantemente dimensionate, consentivano la partecipazione di tutta la comunità ai riti pasquali che vi si svolgevano, trasformando in un simbolico calvario il colle su cui era collocato il santuario. www.redigio.it e la storia continua.